Buonasera, grazie per essere qui, ringrazio Alessio Rossini per avermi invitato a tenere questa lezione all'interno di una mostra che sin dal titolo mi interpella, mi tocca da vicino, perché l'instabilità dei territori è stata negli ultimi anni una delle tematiche centrali del mio lavoro di ricerca ed è anche ampiamente analizzata nei suoi risvolti economici, politici, culturali nel libro che ho scritto con Brett Nilsson, di cui vedete la copertina. Io ho cominciato a occuparmi di confini ormai molti anni fa, intorno alla metà degli anni 90, sulla base di un lavoro di ricerca, ma anche di impegno politico sui temi delle migrazioni. Parlare di confini dal punto di vista delle migrazioni significa oggi parlare della violenza dei confini. E indubbiamente il mio lavoro su questo tema è stato motivato in primo luogo dall'indignazione di fronte a questa violenza e ai suoi effetti che potremmo definire necropolitici, invertendo un concetto, quello di biopolitica, che è molto utilizzato nei dibattiti teorici contemporanei. Effetti necropolitici in senso letterale, voi sapete, credo, che dal 1988 ad oggi ai confini esterni, come si chiamano, dell'Unione Europea, sono stati registrati i casi di almeno 20.000 donne, uomini, bambini che hanno perso la vita nel tentativo di attraversare quei confini sempre più fortificati e militarizzati. Il mio lavoro, il lavoro che ho fatto insieme a Brett Nilsson, parte, lo ripeto, da questa indignazione e si è dunque concentrato in primo luogo sulla violenza che è costitutivamente connaturata all'esistenza del confine. Nel corso degli anni, tuttavia, il mio interesse per questo tema si è molto allargato. Si è molto allargato ed è stato in qualche modo contaminato dal fascino che promana, dal campo semantico estremamente eterogeneo del confine. Il mio interesse si è molto allargato, senza tuttavia mai dimenticare, mettere in secondo piano le motivazioni originarie del mio lavoro. In questo allargamento del campo di ricerca attorno alle trasformazioni dei confini ha avuto un'importanza molto significativa l'insieme delle pratiche artistiche, visuali, che si sono concentrate sul tema del confine, che lo hanno in qualche modo assunto e ritrascritto. Chi ha visitato questa mostra ha avuto l'occasione di vedere alcuni esempi molto significativi di queste pratiche artistiche e visuali. Vorrei ricordare, dato che non è rappresentata nella mostra, che per me è stata piuttosto importante, una videoartista svizzera, Ursula Wiemann, che ha fatto dei lavori estremamente importanti proprio sul confine meridionale dell'Unione Europea. Ma già guardando la copertina del nostro libro, Border and Method, si è immediatamente di fronte a un altro esempio di pratica artistica che ha assunto come proprio oggetto il tema dei confini e della cartografia. La copertina è un'elaborazione grafica a partire da un'opera di due artisti, uno francese e uno ungherese, che hanno formato quella che chiamano una cooperativa artistica, si chiama Société Realiste, e l'opera in questione, che potete vedere in queste foto che non sono un granché, ma vi danno l'idea del tipo di lavoro che hanno fatto, si intitola Spectral Erosion, erosione spettrale. È una scultura, o meglio un'incisione, su legno, vedete la carta geografica dell'Europa, al cui interno i due artisti hanno inciso i confini che hanno attraversato lo spazio europeo negli ultimi 2000 anni. Quello che ne risulta è appunto un'erosione spettrale di questo stesso spazio. Mi sembra che sia una illustrazione particolarmente significativa di un lavoro a cui, come dicevo, hanno partecipato negli ultimi anni moltissime artiste e moltissimi artisti utilizzando diversi mezzi espressivi e assumendo il tema del confine e, lo dicevo poco fa, quello della cartografia come oggetto specifico delle loro pratiche rappresentative. Quello che mi pare estremamente interessante nell'insieme di questo lavoro è il fatto che ha determinato una sorta di dissolvenza del confine come linea assoluta di separazione tra un interno ed un esterno. Ha davvero questo lavoro reso instabile il confine. In qualche modo recependo la sfida che viene da un insieme di processi contemporanei che per parte loro nella realtà quotidiana hanno destabilizzato appunto i confini. In qualche modo potrebbero essere richiamati a questo riguardo anche grandi esempi cinematografici. Pensate, per fare davvero soltanto un esempio, all'Incipit, al celebre lungo piano sequenza di L'Infernale Quinlan, Staccio Beaver, di Otto Wells. In quel lungo piano sequenza, che si svolge, come sicuramente molti di voi ricorderanno, sul confine tra Stati Uniti e Messico, un altro confine profondamente necropolitico negli ultimi anni, il confine appunto tende a sfumare, tende a svaporare, pur essendo continuamente presente. Una duplice dinamica, dunque, da una parte la dissolvenza e dall'altra parte l'incombenza del confine. Credo che sia un'ottima introduzione a ogni lavoro di ricerca sulle trasformazioni appunto contemporanee del confine. Vi mostro un ultimo lavoro, questo è un dettaglio di Spectral Erosion di Société Réaliste. Dicevo, vi mostro un ultimo lavoro artistico di Bouchra Khalidi, un artista franco-marocchina che ha avviato qualche anno fa un progetto intitolato Mapping the Journal, mappare i viaggi. Ha intervistato numerosi migranti arrivati in Europa negli ultimi anni e ha chiesto a questi migranti di disegnare sulla mappa le rotte che hanno seguito nel loro viaggio verso l'Europa. Sono rotte, quella che vi mostro è assolutamente semplice, ma nel complesso queste rotte sono estremamente eterogenee, sono molto spesso, per ragioni che è facile immaginare, assolutamente razionali dal punto di vista geografico, e disegnano altri spazi che non troviamo solitamente rappresentati sulla mappa. Disegnano pratiche, la geografia instabile anch'essa, di pratiche molteplici attraverso cui i confini vengono quotidianamente sfidati da donne e uomini in movimento. Ma che cos'è un confine? Io credo che a chiunque di noi questa domanda automaticamente richiami alla memoria una mappa di questo genere. La mappa che ci si è stampata nella mente fin da quando siamo entrati in un'aula della scuola elementare. Che cos'è il confine in questa mappa? Che cos'è il confine nella rappresentazione che credo spontaneamente ciascuno di noi associa al concetto di confine? È appunto una linea che separa territori statuali, nazionali, che sono tanto distretti da essere marcati con diversi colori. È una linea netta di separazione tra due territori statuali nazionali, il confine. È esattamente quella nozione di confine che, vi dicevo, viene messa in discussione da un insieme di processi che segnano la nostra contemporaneità e che viene criticamente interrogata dalle pratiche artistiche, dalle pratiche di rappresentazione visuale di cui vi ho molto sinteticamente parlato. Ma interroghiamo sia pure molto rapidamente questa immagine del confine come linea netta di separazione tra due territori statuali nazionali. La prima cosa che è opportuno dire è che questa nozione di confine è una costruzione storica relativamente recente e geograficamente determinata. Che cosa vuol dire questo? Beh, geograficamente determinata e storicamente recente. storicamente recente, perché ad esempio nel Medioevo in Europa il confine non era prevalentemente una linea di separazione tra due territori. A prevalere semmai era il confine come marca, come spazio di frontiera. E lo stesso concetto di territorio nel Medioevo europeo aveva un significato profondamente diverso rispetto a quello che ha assunto la modernità. Che cos'è la modernità? Il territorio, in senso giuridico e politico, è lo spazio al cui interno vige un ordinamento giuridico determinato, quello dello Stato. Nel Medioevo in qualsiasi porzione di territorio si incrociavano più ordinamenti giuridici di diversa natura, di diversa qualità, e a questo corrispondeva appunto l'impossibilità di pensare il confine come linea netta di separazione tra territori. Dicevo poi che questa nozione di confine è geograficamente determinata. In che senso? Beh, nel senso che la carta del pianeta che vedete in questa rappresentazione non propriamente felice, ma che ciascuno di voi ha in mente, è una carta che si viene possibile come carta mondiale soltanto nella seconda metà del Novecento, soltanto con la decolonizzazione. Con la decolonizzazione assistiamo alla globalizzazione della forma Stato moderna e dei suoi dispositivi di confine. Ma lungo l'intero arco della modernità, la prevalenza della nozione di confine come linea geometrica astratta di separazione tra due territori riguardava esclusivamente lo spazio europeo. Nel mondo coloniale i dispositivi, le tecniche di governo degli spazi, dei territori non assegnavano centralità al confine inteso come uno. La geografia coloniale era una geografia estremamente più complessa, più stratificata rispetto a quella che contemporaneamente nella modernità si è affermata come geografia politica standard in Europa. È dunque molto importante, credo, tenere sempre a mente la natura storica relativamente recente e geograficamente determinata di questa immagine del confine che noi tendiamo ad assumere come scontata. E contemporaneamente credo che sia importante fare un passo oltre e interrogare la definizione di confine che vi ho proposto traendolo da questa mappa dal punto di vista della sua coerenza logica. Dicevo, il confine è la linea netta di separazione tra due territori. Il confine dunque segna il margine di un territorio. Il confine è qualcosa di marginale, si potrebbe chiosare. Ma in realtà non è così. Proviamo a immaginare la carta del pianeta che siamo abituati a vedere senza linee di confine. Dobbiamo immaginare la pianta come erano molti atlanti della prima modernità. Se immaginiamo la carta come priva di confini, ci rendiamo immediatamente conto di una cosa, che un territorio non può esistere senza che sia tracciato un confine. Ci rendiamo conto immediatamente che lungi dall'essere marginale, Il confine è un elemento fondamentale nella produzione delle condizioni di possibilità di una serie di istituzioni, ordinamenti che hanno segnato la modernità dal punto di vista politico e giuridico. Stato, sovranità, cittadinanza, sono concetti impensabili senza quel gesto che appunto sulla carta bianca traccia il confine. E allora quel gesto lo dobbiamo interrogare in profondità. Lo dobbiamo interrogare in profondità soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui i confini sono tornati ad essere profondamente instabili. In fondo il titolo un po' misterioso del libro che ho scritto con Brett Nilsson, Il confine come metodo, allude a un'operazione di questo genere, a quell'operazione per cui, considerando la mappa senza confini, si coglie l'importanza strategica dell'istituto del confine, si coglie, questo è un punto per me particolarmente importante, la natura produttiva del confine. In che senso dico la natura produttiva del confine? Beh, il confine tendenzialmente immaginato come margine di un territorio viene anche pensato come un limite, come qualcosa che blocca e filtra movimenti, come qualcosa dunque di sostanzialmente negativo, uso il termine negativo in senso descrittivo, non valutativo in questo momento. Quello che si scopre cancellando i confini guardando la mappa bianca è invece che il confine ha una natura fondamentalmente produttiva, produce spazi, produce forme politiche, produce in fondo soggettività, le soggettività che abitano gli spazi confinati e le soggettività che tentano di muoversi attraverso questi confini. Anche dal punto di vista storico, credo che sia particolarmente importante operare questo rovesciamento dello sguardo sul confine. Considerare il confine nella sua natura produttiva. Dimostro in realtà un'altra opera secondo me molto interessante, anche se purtroppo ancora una volta non si vede molto bene. È un'opera fatta da un'artista austriaca che si chiama Anna Attacher, per una grande mostra, davvero straordinaria, che si è tenuta nel 2010 a Madrid, a Berlino e alla FAS in Bolivia. Questa mostra si intitolava Das Prinzip Potosí, il principio Potosí. Potosí, come probabilmente alcuni voi sanno, è una città nell'attuale Bolivia, appunto, dove negli anni 70 del 500 furono scoperti dagli spagnoli enormi giacimenti d'argento. Attorno a questi enormi giacimenti di argento sorsero due cose fondamentali. La prima è un sistema estremamente articolato e direi perfino sofisticato di lavoro coatto degli indigeni all'interno delle miniere. La seconda è una città di cui questa mostra ci ha aiutato a scoprire la straordinaria modernità. All'origine di questa mostra c'è un'idea fondamentale che in questi anni è stata promossa dallo sviluppo degli studi che si definiscono postcoloniali. L'idea cioè che per comprendere la modernità non è più sufficiente guardare all'Europa, ma non soltanto oggi, anche nel Cinquecento. Il barocco spagnolo, come si presenta in una città come Potosí, che era una vera metropoli all'epoca? Che cosa scopriamo dell'arte del tardo Cinquecento, guardando non appunto a Madrid, ma a Potosí? Questo è lo straordinario esperimento che è stato proposto dai curatori di questa mostra. E Anna Attacher che cosa ha fatto? Anche lei ha lavorato fondamentalmente su una carta geografica. Una carta geografica realizzata a Siena nell'anno 1600 da Arnoldo di Arnoldi. Una carta geografica appunto bianca, senza linee, su cui l'artista austriaca ha tracciato le rotte di circolazione dell'argento di Potosí. E lo ha fatto tra l'altro utilizzando una moneta coniata proprio a Potosí alla fine del Cinquecento. In questo modo Anna Attacher ha iscritto all'interno della mappa i circuiti globali attorno a cui ruotava il sistema mondo dell'economia capitalistica nella fase appunto dell'egemonia spagnola, di un'egemonia spagnola che è stata costruita in buona misura sull'argento di Potosí. Vedete come queste rotte vadano verso ovest naturalmente, ma anche verso est, in particolare trovando in Manila, appena conquistata dagli spagnoli, un punto fondamentale di smistamento anche verso l'interno della Cina dell'argento di Potosí. L'ultima cosa che vi dico a proposito di questa opera di Anna Attacher è che era posizionata nella mostra all'interno di una sala che permetteva al visitatore di collocare l'opera all'interno della scena prodotta dalle due cose che ho ricordato prima, Potosí, la sua magnificenza metropolitana, la sua arte, la mita, il sistema del lavoro coatto su cui si fondava l'estrazione dell'argento del Cerro Rico di Potosí. Estrazione di argento. Per chi come me ha a lungo studiato i testi di Marx, l'estrazione dell'argento nell'attuale Bolivia nel XVI secolo ricorda immediatamente l'analisi marziana della cosiddetta accumulazione originaria. Marx, in un capitolo celebre del primo libro del Capitale, mostra l'immane violenza su cui si è fondata l'edificazione del modo di produzione capitalistico tra 5 e 600. In realtà questa opera di Anna Attacher ha suggerito a me e a Bret Nilsson di rileggere questo celebre capitolo dell'opera di Marx dal punto di vista dei confini. In questo libro, in questo capitolo del primo libro del Capitale, notoriamente Marx parla a lungo delle enclosure, ovvero delle recinzioni delle terre comuni nelle campagne inglesi e dell'espulsione da queste terre comuni di grandi moltitudini di poveri che vengono spinti verso le città, vengono avviati verso un destino di proletarizzazione, diciamo. Le enclosure, le recinzioni sono la condizione fondamentale, assolutamente violenta, appropriativa della nascita della proprietà privata. Recinzione. Evidentemente stiamo parlando di dispositivi, per usare un termine che oggi va di moda, confinali. Stiamo parlando di confini tracciati sulla terra. Sono confini diversi rispetto a quelli, diciamo, geopolitici, ma sono estremamente importanti. Se voi andate a studiare le origini della proprietà nel diritto romano a calco, ma ritrovate precisamente la stessa dinamica appropriativa, la stessa dinamica di confinamento di porzioni di terra originariamente comuni e trasformate in proprietà privata. L'agrimensore, la figura con cui tutti noi ci siamo familiarizzati, leggendo il Castello di Casca, fondamentalmente faceva questo tipo di mestiere. E originariamente ne faceva un altro non meno importante. Il suo compito era tracciare il confine tra il sacro e il profano. E dunque il confine tra il bene e il male. Ecco, vedete, quando parlavo prima di un certo fascino che promana nel campo semantico del confine, mi riferivo a cose come queste. Si parte appunto da una linea tracciata dalla terra, sulla terra per escludere e si arriva molto rapidamente alla linea di distinzione tra il sacro e il profano, tra il bene e il male. Dunque, un primo punto fondamentale nell'analisi che Marx ci propone della cosiddetta accumulazione originaria e dunque delle origini della modernità, che si presta a essere riletto, interpretato seguendo il filo ci è offerto appunto dal confine e dal suo eterogeneo campo semantico. Ma poi Marx fa una analisi molto precisa del ruolo fondamentale che ebbero gli stati territoriali moderni all'interno della cosiddetta accumulazione. Abbiamo visto poco fa che lo Stato territoriale moderno non esiste senza il confine, inteso come linea astratta, geometrica, tracciata sulla carta prima che sulla terra, che separa i territori, i diversi stati sovrani. Dunque, nuovamente, l'importanza del confine. Ma Marx fa un altro tipo di ragionamento che ci riporta immediatamente a Potosì. Insiste molto sulla rilevanza straordinaria che ebbe l'espansione coloniale, fin dalle origini della modernità, nella produzione dello spazio al cui interno si sviluppa il modo di produzione. E Marx dice questo spazio, fin dalle origini, fin da Potosì, è lo spazio del mercato mondiale. È lo spazio del mercato mondiale. Bene, anche qui siamo di fronte a un insieme di questioni che ben si prestano a essere analizzate seguendo le metamorfosi di altre linee di separazione decisamente un po' più elusive rispetto a quelle che separano i territori degli stati sovrani in Europa, ma non meno importanti. Fin dalle origini della modernità, fin dal 1492, si pone il problema, su cui ha scritto delle cose molto importanti un giurista tedesco che si chiama Carl Schmitt, di suddividere prima di tutto il pianeta in un modo tale che sia chiara la distinzione tra lo spazio europeo e gli altri spazi. È una distinzione che viene segnata anche in termini cartografici e poi viene qualificata giuridicamente. All'interno dello spazio europeo non si possono fare una serie di cose, tipo la guerra e il sterminio, che si possono invece fare al di fuori dello spazio europeo. Bene, io credo che sia importante tenere presente questa questione, anche per seguire analiticamente le metamorfosi contemporanee di questa linea, ripeto, piuttosto elusiva di distinzione tra lo spazio europeo e gli altri spazi. Questa linea viene continuamente qualificata nella modernità, non solo in termini giuridici, come vi dicevo, ma anche in termini culturali. È una linea che separa civiltà, è una linea che separa culture. Le metamorfosi di questa linea, le sue continue scomposizioni e ricomposizioni, sono un grande tema di ricerca. Quello che mi interessa in questo momento è sottolineare la diversità dei tre tipi di confine di cui vi ho brevemente parlato a proposito dell'origine della modernità. Origine della modernità su cui mi sono soffermato partendo da un testo di Marx, ma sarei potuto partire anche da altri testi. Da una parte abbiamo il confine che istituisce violentemente la proprietà privata, dall'altra parte abbiamo il confine territoriale e dall'altra parte ancora abbiamo questa linea più elusiva di distinzione tra lo spazio europeo e gli altri spazi. Io credo che qui ci sia anche un'indicazione di metodo, sì, da tenere presente nell'analisi delle metamorfosi contemporanee del conflitto. C'è una profonda eterogeneità di quello che ho chiamato un paio di volte il campo semantico, l'insieme dei significati del conflitto, che oggi riemerge prepotentemente, dopo essere stata a lungo in qualche modo oscurata o congelata dalla stabilità del confine, in senso geopolitico, almeno in Europa occidentale. Credo che questo sia un punto estremamente importante ed è la ragione per cui nei miei lavori sul confine non mi limito semplicemente ad analizzare le trasformazioni, i conflitti che riguardano il confine in senso geopolitico. Cerco di pormi il problema del rapporto tra queste trasformazioni e un insieme di altri processi che riguardano il campo del confine. La proliferazione di confini interni, il riemergere di confini culturali, linguistici. E il problema fondamentale che si pone, e che si è posto anche all'origine della modernità, è quello della articolazione tra questi dispositivi di confine così eterogenei. A lungo, ripeto, quantomeno in Europa occidentale, il confine geopolitico ha funzionato come una sorta di linea magnetica capace di ordinare l'insieme delle altre linee di partito. Oggi è sempre meno così. Dobbiamo dunque essere attenti proprio a questi fenomeni di disarticolazione e all'emergere di nuovi modelli di articolazione tra linee di confine, di partizione che sono profondamente eterogenee. Ancora 5 minuti per concludere, su un punto che in realtà ho già accennato in precedenza. Dicevo che a mio giudizio è importante andare oltre l'immagine del confine come semplice limite. Dobbiamo conoscerlo meglio il confine, soprattutto se vogliamo contrastare i suoi effetti di esclusione o i suoi effetti di morte, di cui ho parlato a proposito dei confini esterni dell'Unione Europea. Il muro come limite, il confine come limite, la rappresentazione più potente del confine come limite è naturalmente il muro, di cui qui vedete esempio tra i più noti, famigerati nel nostro presente, cioè il muro della West Bank, è stato costruito da Israele. Ecco, io credo che si debba andare oltre l'immagine del confine come limite e anche che si debba andare oltre la prevalenza, anche in molti studi critici sui confini, dell'immagine del confine come muro. È un'immagine potente che ritrovate anche nell'uso metaforico che se ne fa, ad esempio parlando di fortezza Europa. È un'immagine potente, dicevo, ma se la si assolutizza, rischia anche di essere fuorviante. Certo, oggi, a 25 anni dalla caduta del muro di Berlino, siamo in presenza di una vera e propria proliferazione globale dei muri. Un paio di settimane fa è uscito un reportage sul Guardian, un giornale inglese, che fa un tentativo di censire questa proliferazione di muri. Israele, Messico, Stati Uniti, ma anche il muro costruito dall'Arabia Saudita sul confine con lo Yemen, il confine tra India e Bangladesh, sempre più murato, e si potrebbero fare molti, molti altri esempi. Senza l'enclave spagnola all'interno nel nord del Marocco. Si potrebbero, ripeto, fare molti altri esempi, e chi è interessato può appunto vedere il sito che il Guardian ha costruito per proseguire questo censimento. Mi fermo qui, ma ricordo che quando parliamo della proliferazione globale dei muri non ci limitiamo esclusivamente a parlare, ancora una volta, di confini in senso geopolitico. Parliamo, ad esempio, delle cosiddette gated communities, delle comunità recintate, in cui in molte parti del mondo si rinserrano a vivere i privilegiati, e parliamo delle favela, parliamo degli stati, parliamo dunque di confini interni che sono sempre più spesso presidiati da dei muri. Dunque, riconosco e sottolineo l'importanza di questo fenomeno della proliferazione globale dei muri. Aggiungo però che anche nel caso dei muri apparentemente più impenetrabili, la funzione di blocco, di limite del confine, è sempre articolata con un insieme di altre funzioni. La funzione di limite è sempre articolata con la funzione di filtro, con la funzione di inclusione per quanto selettiva. E quello che mostrano molte ricerche che sono state fatte negli ultimi anni attorno a molti confini in molte parti del mondo è la necessità di andare oltre l'opposizione secca tra esclusione e inclusione, cercando di studiare invece come le stesse pratiche di governo dei confini siano sempre più spesso orientate a rendere indeterminato il confine appunto tra inclusione e esclusione e a introdurre dei criteri di gradazione dell'inclusione e dell'esclusione. Dire questo naturalmente non significa mettere in discussione la necessità di denunciare, come ho fatto peraltro all'inizio di questa lezione, le forme di violenza e dunque anche di esclusione, spesso radicali, che sono collegate a questi processi di governo dei confini. Significa piuttosto cercare di guadagnare un punto di vista più efficace proprio per criticare questo tipo di fenomeni. C'è un'altra cosa che credo debba essere detta e la dico concludendo, e cioè che se si mette troppa enfasi sulla funzione di limite esercitata dal Consiglio, se si assoluzza l'immagine del muro, il nostro sguardo finisce per essere fissato esclusivamente sulle tecnologie di potere, sulle forme di governo dei conflitti. E il rischio è quello che il nostro sguardo, appunto, perda di vista che qualsiasi conflitto è quotidianamente sfidato dalle pratiche attraverso cui donne e uomini in movimento tentano di attraversare. Questo a me sembra davvero un punto fondamentale. Non possiamo parlare del confine limitandoci a descrivere le tecnologie di potere che lo investono. E questo perché il confine, anche quando è segnato da un muro, anche quando ha questa fisicità assolutamente innegabile, non è mai una cosa. Il confine è sempre un rapporto sociale, o meglio un insieme di rapporti sociali. Un insieme di rapporti sociali che si distendono tra i due poli del rafforzamento del confine stesso e del attraversamento del confine. Credo che sia importante imparare a considerare il confine, e anche molte delle opere che sono visibili in questa mostra ci guidano in questo senso, come un campo di tensione, come un campo di tensione che è costituito, attraversato da lotte. E in effetti credo che guardare al confine considerandolo un campo di tensione ci consenta non solo di capire meglio quello che succede attorno a molti confini, tanto geopolitici quanto di altra natura, ma mette anche maggiormente in evidenza le poste in gioco nelle lotte che quotidianamente si combattono attorno a molti confini nel mondo contemporaneo. Grazie.